stiamo leggendo il primo svolgimento esortativo nella nostra prima lettera di Pietro, esattamente dal versetto 13 del capitolo primo. Dobbiamo arrivare questa sera, ma ci sbrigheremo abbastanza sollecitamente, al versetto 10 del capitolo secondo. Tre tappe in questo svolgimento. Leggevamo le prime due questa mattina. Pietro intende aiutare i cristiani a cui si rivolge a riconoscere la vita nuova come cammino di trasformazione. È un cammino di trasformazione che già è in atto, è una trasformazione già avvenuta, che Pietro vuole sia presa in considerazione come davvero una novità strutturale che esige una presa di coscienza adeguata. E Pietro invece evidentemente ha l'impressione che questi cristiani ristagnino in una situazione di confusione interiore, di disordine, tentativi di ripiegamento, pericoli di regressione, di ricadute, ed ecco, figli che ritornano a casa, così leggevamo, e quindi versetto 22 del capitolo primo siamo arrivati fino al versetto 3 del capitolo 2, da qui dobbiamo ripartire. Quando il nostro Pietro ci ha tenuto a precisare che questa novità che ha descritto come una marcia ormai avviata, un cammino ormai impostato, figli che ritornano a casa, vi dicevo in maniera ricapitolativa di tanti spunti su cui Pietro ha avuto modo di riflettere in maniera sintetica ma in maniera molto efficace. Questo cammino di trasformazione è determinato da quella evangelizzazione, ma è un termine che diventa un po' astratto, dall'impatto che ha segnato la vita di quei tali dal momento che hanno accolto l'Evangelo, la parola di Dio, la parola di Dio che li ha interpellati, li ha provocati, li ha rigenerati, se di mezzo un vero e proprio travaglio, una vera e propria gestazione da cui sono usciti come creature nate nuovamente. Ed ecco, adesso si tratta di proseguire nell'ascolto della parola, in continuità con l'Evangelo ricevuto, bevendo il latte, e sarà poi procedendo lungo il cammino la volta del cibo solido per proseguire fino alla meta definitiva nel viaggio intrapreso. Fino al versetto 3 del capitolo 2. Avete già gustato come buono il Signore, questo latte già vi è stato elargito in maniera abbondante e la vostra vita, dice Pietro, già ha affrontato quel percorso interiore di radicale ristrutturazione Per cui, come sappiamo già più di una volta, Pietro ha fatto riferimento all'esperienza della estraneità, l'esperienza dell'essere forestieri nel proprio mondo, nella propria città, nella propria terra, nella propria casa, nella propria famiglia. Ed ecco, voi avete gustato come è buono il Signore. Non dimentichiamo quel momento in cui il cammino dei figli che ritornano a casa, lattanti, ma la parola di Dio ha fatto irruzione nella loro vita in maniera tale da determinare un vero e proprio nuovo inizio. E il viaggio intrapreso fa tutt'uno con la constatazione di essere in grado di riconoscere altri che sono anch'essi viandanti, che sono anch'essi alle prese con la fatica, ma anche l'entusiasmo del viaggio. E dunque i fratelli che vengono riconosciuti come tali a cuore aperto. Avete gustato come è buono il Signore. Ecco, terza tappa, terzo momento all'interno di questo primo svolgimento esortativo dal versetto 4. E adesso leggiamo di seguito fino al versetto 10. Poi proseguiremo domani affrontando quel che segue nella lettera di Pietro, ma qui i pochi versetti che dobbiamo prendere in considerazione adesso ci invitano a fermare l'attenzione sulla prospettiva finale del viaggio intrapreso, quella prospettiva finale a cui già Pietro accennava precedentemente. E comunque, vedete, e subito constateremo, dire prospettiva finale non significa semplicemente dire la meta ultima, il traguardo da raggiungere, ma quel che già nel corso del cammino intrapreso assume un valore definitivo. C'è una prospettiva finale che già illumina, qualifica, caratterizza il presente del viaggio quando ancora noi siamo in cammino, siamo partiti, ma siamo alle prese con quelle scoperte che man mano Pietro illustra, figli che ritornano a casa e che si rendono conto di essere parte di una famiglia di fratelli, ma quanto ce ne vuole ancora? Sì, e d'altra parte questo nostro presente già è segnato da una rivelazione che riguarda il definitivo. Cosa vuol dire? Leggiamo. Stringendovi a lui, ecco il versetto 4. Pietra viva, ecco, pietra viva, pietra viva. Lui è il corpo glorioso del Signore. Pietra viva, qui il nostro Pietro adesso farà ricorso a testi dell'Antico Testamento che man mano prenderemo in considerazione, ma questa immagine della pietra è della pietra vivente, la pietra viva, così come inizialmente ci parlava di una speranza viva, vivente, è il corpo glorioso del Signore e dunque è l'eredità che già è depositata per noi, come sappiamo, nella gloria di Dio. È Lui che è passato attraverso la morte, che già è risorto, è Lui la meta, è Lui il definitivo, è Lui è la pietra viva. Ed ecco qui Pietro dice che noi siamo come dire, stretti in un rapporto di indissolubile comunione con lui. Ce lo siamo trovati come compagno nel viaggio, in questi termini si esprimeva Pietro precedentemente, così credo di avervi fatto notare questa mattina. Lui, che sta all'inizio di tutto in quanto il protagonista dell'evento redentivo, lui come compagno di viaggio nel corso del cammino, ma lui, pietra viva, è il vivente ormai intronizzato nella gloria, la carne del figlio che ha vinto la morte, intronizzato, ed ecco noi stretti a lui. Dice qui il versetto 4. E dunque noi già siamo inseriti in un rapporto che è indissolubile con lui, che in questo caso non è semplicemente il protagonista dell'evento passato, è il compagno di viaggio lungo il cammino, ma la pietra di fondazione dell'edificio che qui viene subito qualificato, l'edificio pneumatico, edificio vivente. Ed ecco che nella nostra vita nuova noi scopriamo di essere già inseriti in un rapporto di comunione indissolubile con quella pietra viva come elementi validi per partecipare alla costruzione del ikos pneumatikos, dice, della casa spirituale. Leggiamo, stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Dunque non c'è dubbio che abbiamo a che fare con tutto il percorso del Signore nella sua Pasqua redentiva, rifiutato dagli uomini, scelta preziosa, questa pietra viva, scelta e preziosa davanti a Dio. Anche voi, che poi saremo noi, venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Ecco qui, un ikos pneumatikos, un edificio pneumatico. Anche voi, pietre vive? Noi, pietre vive? Noi che già siamo in questa maniera così sorprendente come adesso possiamo ormai intuire, siamo, mentre ancora procediamo e arranchiamo e ci trasciniamo come viandanti, siamo già in grado di realizzare dei risultati, chiamiamoli così. Siamo già in grado di esercitare delle imprese, dei compiti, assumere delle posizioni, esprimere dei segnali che acquistano un valore definitivo, pietre vive che sono incastonate nell'edificio spirituale che è impiantato su quella pietra viva che è lui, non si discute, ma c'è un nostro modo di essere già incastonati strutturalmente in grado di far del nostro cammino, della nostra esistenza umana, del nostro vissuto itinerante come ancora è, un valore definitivo. E infatti qui dice, un edificio spirituale per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, noi siamo in grado di esercitare, fin da adesso, mentre ancora siamo alle prese con le tappe che si succedono, là dove ci trasciniamo, arranchiamo e ancora abbiamo bisogno del biberon, però poi intanto stiamo imparando anche a mangiare le pappine, poi dopo è la parola, e poi dopo questo, e poi dopo questo, noi già siamo in grado di celebrare un culto gradito a Dio. Culto gradito a Dio. Una risposta che è adeguata all'intenzione di Dio, alla parola con cui Egli si è rivelato a noi, a quella intenzione d'amore che Egli ci ha rivelato. Vedete che qui è usato un linguaggio, sono termini questi che probabilmente avete nelle orecchie, ma basta andare a vedere Esodo 19, versetti 5 e 6. Sapete cosa succede in Esodo 19? Sì, tutti sappiamo benissimo cosa succede in Esodo 19. Come mai io Esodo 19 me lo mangio a merenda, queste cose qua sappiamo tutti. E Esodo 19, quando il popolo che è uscito dall'Egitto, attraversato il mare, le prime tappe nel deserto, capitoli 15, 16, 17, 18, 19, arrivano al Sinai. Sinai, ecco il popolo accampato ai piedi del Sinai. Ci siamo, capitolo 19. E allora il popolo è accampato, Mosè sale sulla montagna, poi scende e il Signore fa sapere attraverso Mosè quali sono le sue intenzioni. Ne parlavamo l'altro giorno in modo un po' trasversale. Io ti ho chiamato qui perché voglio fare alleanza con te. Per questo ti ho liberato dall'Egitto, perché io devo fare alleanza con un interlocutore che sia libero, mica posso instaurare un rapporto d'amore con uno schiavo. Ti ho liberato apposta. Voglio fare alleanza con te. E allora vedete, Esodo 19, versetti 5 e 6, questo è il linguaggio. Io voglio fare di te un sacerdozio santo, un sacerdozio regale, e un popolo nuovo, un popolo che per l'appunto sarà in grado di entrare positivamente in relazione con me, una relazione di reciprocità, una relazione di appartenenza, una relazione di comunione. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io per te, tu per me. Voglio fare alleanza con te. Ecco. E vedete che qui il nostro Pietro sta dicendo che noi già siamo in grado di partecipare a questo progetto, che è il progetto definitivo, che è il progetto dell'alleanza. Perché qui adesso noi siamo inseriti come pietre vive nell'edificio spirituale. E qui la situazione di per sé diventa paradossale, ma così mi sono espresso a modo mio, in maniera un po' banale, fin dall'inizio delle mie chiacchiere di stasera, e cioè mentre ancora siamo viandanti già siamo nel definitivo. Ma com'è possibile? Sembra una contraddizione inconcepibile. Ed invece è così, dice Pietro. È così. È così. È così. E infatti qui lui ci mette di mezzo adesso le citazioni della scrittura antico testamentaria, tutto naturalmente in rapporto a quell'evento definitivo di cui è stato protagonista lui, Gesù Cristo, e noi per mezzo di lui siamo in grado di offrire quel culto spirituale, cioè quel culto che è corrispondente all'intenzione di Dio, che è gradito a lui. D'altronde, vedete, tutto nella nostra vita cristiana, in Cristo, con Cristo e attraverso di Lui, per porgere a Dio nostro Padre, da parte nostra, quell'obbedienza, quell'atto di consegna, quel contributo mediante il quale consegniamo noi stessi Ma vedete, consegnare noi stessi per consegnare così 80 chili di miseria, io consegno me stesso, la mia storia, 74 anni di stupidaggini, e consegno la mia, io che sono così ancora condizionato giorno per giorno, e la necessità di mangiare, di bere, di fare, di questo, di dormire, di io consegno me stesso, ma in Cristo, con Cristo e attraverso di Lui, io sto partecipando al definitivo, gradito a Dio. Amen. Sì. Già. Questo, vedete, è veramente chiarimento di importanza straordinaria, un culto gradito a Dio. Ma io ho da consegnare me stesso, sì, ma in Cristo, con Cristo c'è questo legame tale tra me, che sono un mattoncino qualunque, un pezzo di creta, qualche volta semplicemente un detrito, un sassolino raccolto sul greto del fiume e inserito nella pietra viva. Ma io ho da offrire la mia quotidianità, la mia precarietà, questo giorno della mia esistenza nel quale mi trascino in maniera ancora così scomposta e così inconcludente, ecco, in Cristo, con Cristo e attraverso di Lui, vedete, per mezzo di Gesù Cristo, offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Il nostro Amen Eucaristico, vedete, è sigillo di comunione con il definitivo. Sì. Pietro dice, si legge infatti nella Scrittura. Ecco, io pongo Sion, questo è Isaia nel capitolo 28, si legge infatti nella Scrittura, vedete, sta scritto, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso, Isaia capitolo 28, dunque una pietra. E richiama Sion è quanto mai significativo, tutta la storia della salvezza per arrivare a quella pietra che è il figlio di cui Dio si è compiaciuto e che portando a compimento la sua missione fino alla Pasqua redentiva di morte e di resurrezione, adesso è lui la pietra viva, scelta, preziosa, pietra angolare, dice il profeta Isaia. Nel senso che è una pietra che serve per sostenere altre pietre, e questa stessa espressione di pietra angolare poi ritorna nel Salmo 118 che adesso pure Pietro citerà. Intanto notate questo aggettivo, una pietra preziosa, qui nel versetto 6, un lithos entimos, dice, pietra preziosa. E adesso riparte qui il versetto 7, dicendo: onore dunque a voi che credete. Già, perché chi crede è chi si appoggia su quella pietra. Qui è l'antico profeta che ragionava in questi termini. E già, perché poi veniamo a sapere che la pietra potrebbe anche diventare una pietra di ciampo, invece di montarci sopra io ci vado a sbattere contro. Già, è diventata una pietra di ciampo? Una pietra di fondazione. Una pietra preziosa. Chi crede in essa non resterà confuso. E significa appunto essere incastonati, essere inseriti, essere parte di quell'edificio spirituale, anche se il materiale che noi possiamo mettere a disposizione è un materiale di scarsissimo valore, nient'altro che la banalità del mio vissuto quotidiano, ma dove c'è tutto di me e della mia piccolezza di creatura umana, ma di viandante che porta con sé l'impulso ricevuto dall'Evangelo e posso offrirmi. E posso fare di questa mia piccolezza un'offerta gradita a Dio, in Cristo, con Cristo, attraverso di Lui, e credendo in quella pietra, appoggiandomi su quella pietra, in quanto è pietra preziosa. E infatti qui subito dice onore, vedete questo onore, si perde nella traduzione italiana la connessione tra l'aggettivo entimos e il sostantivo timi, timi, per dirla usando un certo gioco di parole in italiano, pregio, ecco, preziosa, quella pietra, il pregio, che dà valore, che rende preziosa anche il nostro modo di essere appoggiati su quella pietra. Onore dunque a voi, vedete, adesso preziosi diventiamo noi, che credete, in quanto siete. Appoggiati, inseriti nell'architettura dell'edificio spirituale, per come quella pietra preziosa sta lì a costituire il fondamento corrisponde a quella intenzione dichiarata dal Signore quando il popolo si erano piedi del Sinai, l'intenzione di fare alleanza. Come ci sono io per te, ci sei tu per me. E quella pietra è lì in modo tale da dimostrare come noi diventiamo preziosi per come siamo in grado di offrire la nostra realtà di creature randagie e vagabonde e ancora incerte, traballanti come siamo, ma ecco l'Evangelo ci conferisce la dignità preziosissima di essere partecipi di quell'edificio. Onore dunque a voi che credete. Il pregio della vita cristiana, della vita nuova che dice, a me sì, ci sono anch'io. C'è ancora la meschinità, l'insufficienza, la fatica, il sudore di questa mia giornata, ci sono anch'io, nell'eterno di cui quella pietra preziosa è l'interprete definitiva. E allora anche voi che credete, ma per gli increduli, vedete qui adesso una discriminazione viene impostata dal nostro Pietro, una discriminazione tra quelli che credono e quelli che inciampano. Attenzione però, interessante, perché adesso dice... E qui è la citazione del Salmo 118, che conosciamo benissimo, Salmo 118, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra angolare, quella pietra è diventata pietra angolare, pietra scartata, e dunque sasso d'inciampo, pietra di scandalo, e dunque ci sono quelli che inciampano, e precisa. Loro vi inciampano perché non credono alla parola. Attenzione, dice, non credono alla parola. Intanto è vero che la pietra è stata scartata, è stata buttata via. Ricordate la famosa parabola dei vignaioli, il figlio che il padrone della vigna manda per convincere finalmente i vignaioli che è arrivato il momento di consegnare i frutti, per cui hanno pure lavorato, ma sono stati messi in grado di lavorare, e invece il figlio è l'erede, dunque eliminiamolo, buttiamolo fuori. E Gesù dice poi a quelli che lo ascoltavano a Gerusalemme e sono gli ultimi giorni della sua attività pubblica, dice, ma voi come pensate che si comporterà Dio in base a questo fatto? Il padrone della vigna cosa farà per voi? E dice, ma lui manderà un esercito, sterminerà quelli. E dice, ma non avete mai letto, e Gesù cita il Salmo 118, che la pietra scartata dai costruttori è diventata testata ad angolo, e che quel figlio della parabola che è stato buttato fuori diventa il principio di una novità che assume la fisionomia di un edificio che si viene costruendo in modo tale da raccogliere tutti gli scarti. Per come è stato scartato lui, ecco, diventa criterio architettonico del discernimento che consente a tutti gli scarti della storia umana di essere inseriti nell'edificio nuovo. Non avete mai letto il Salmo 118, dice Gesù? E vedete che quando qui adesso avviene che loro vi inciampano, qui la discriminazione è chiara, no? Sono quelli che credono e va bene. E ma quelli che inciampano? Perché non credono alla parola, perché sono quelli che non hanno confidenza nella parola, mentre qui è auspicabile che la vita cristiana, la vita nuova, sia la vita di coloro che pellegrini, viandanti, itineranti, in cammino, in cerca, ma motivati dall'Evangelo, sono coloro che già compiono atti che hanno un valore definitivo in quella offerta che, mentre siamo ancora condizionati a misure di spazio e di tempo, già acquistano il valore prezioso di una pienezza definitiva, in comunione con il figlio che è passato attraverso la morte, che è intronizzato nella gloria, è la pietra preziosa, è il suo corpo glorificato. E quelli che inciampano? Quelli che inciampano perché non credono alla parola, a questo dice sono stati destinati. Notate che qui il nostro Pietro sta dicendo che quelli che inciampano sono stati qui la traduzione, come c'è la traduzione? Versetto 8, quelli che sono stati
escasso di inciampo, pietra di scampo,
poi
essi inciampano perché non obbediscono alla parola.
Vai avanti.
A questo erano destinati.
Già, vedete, per questo sono stati posti, collocati. La traduzione qui è un po' faticosa, ma noi possiamo ben intendere, e non perché me lo sono sognato io stanotte, che vedete quell'urto per cui quei tali inciampano fa sì che in un modo o nell'altro vadano a cadere su quella pietra. Vanno a cadere su quella pietra, come nella parabola dei vignaioli, per tutte le realtà fatiscenti, inconcludenti, fallimentari, per tutti gli scarti che la storia umana ha accumulato e buttato allo sbaraglio nel corso delle generazioni, ecco la pietra di fondazione su cui noi ci appoggiamo dovrebbe essere l'espressione del nostro essere quei credenti che nel corso del viaggio già per Cristo, con Cristo e in Cristo offrono se stessi e il proprio mondo, il proprio mondo e la propria storia per rispondere alla parola creatrice di Dio. E quelli che inciampano per questo sono stati destinati. Vedete, sono collocati. Il verbo usato in greco viene poi tradotto esattamente così da San Gerolamo in latino, et essisan, per questo sono stati collocati, così sono sistemati. Vedete, è un accenno che apre dinanzi a noi un orizzonte sempre più ampio, dove il protagonista è davvero la misericordia del Signore, di cui adesso Pietro ci parla in maniera molto appassionata nelle ultime righe del testo che stiamo leggendo. E quelli sembra che siano impreparati per entrare nella relazione d'alleanza e di quell'alleanza definitiva con il Signore. Vedete che in certo modo poi qui Pietro sta impostando anche un interrogativo che riguarda la nostra posizione, ma noi siamo convinti di essere quelli che sono entrati pienamente nel rapporto di alleanza con il Signore, per cui possono offrirsi in maniera tale da essere collocati al proprio posto per partecipare alla edificazione di quella nuova costruzione fondata su quella pietra. Qui il fatto è che per partecipare alla costruzione di quella pietra che è scartata, vedete, il titolo valido è che finalmente consegniamo come il vero contenuto dell'unica offerta autentica che da parte nostra possiamo presentare, la realtà che ci definisce man mano che la nostra esistenza umana si consuma. È il nostro consumarci, è il nostro finire, è il nostro progressivamente deteriorarci, e nello stesso tempo, ecco, scoprire come siamo veramente in grado di offrirci e di ritrovarci parte di quell'edificio che, guarda caso, è fondato sulla pietra preziosa, ma la pietra preziosa è la pietra scartata. Vedete che in Cristo, con Cristo e per Cristo, noi siamo validamente inseriti nell'edificio, in quanto siamo scarti nello scarto, in quanto siamo man mano maturati, stiamo maturando nella consapevolezza di essere così fatiscenti, così inconsistenti, venir meno, ma in Cristo, con Cristo, e allora il nostro essere offerti in modo tale da partecipare al culto definitivo che glorifica Dio, per essere creature che portate dall'Evangelo entrano nel definitivo di Dio, morendo con Cristo per vivere con Lui. E in questa prospettiva, vedete, allora c'è uno spazio che si apre, c'è una base, un massetto nell'edificio, c'è una pietra di fondazione che è in grado di accogliere tutto quello che nel corso della storia umana urta e cade. Di più Pietro non sa dire, ma certo adesso qui dice: voi però, ecco, voi però, perché mica vogliamo essere quelli che inciampano, vogliamo essere quelli che credono. Che poi ci facciamo una pessima figura, comunque questo è un altro discorso, è un discorso comunque che per, ciascuno di noi poi sa elaborare e chiarire nel discernimento della sua vocazione, e ciascuno di noi con la percezione di come dire così, di essere sostanzialmente squalificato. Ma questo è un discorso che ci riguarda in modo diretto e personale, senza adesso, o riguarda anche la Chiesa, nella sua missione comunitaria, ma certamente noi non vogliamo essere di quelli che inciampano, vogliamo essere di quelli che credono, di quelli che siamo. E ci teniamo, no? Amen, sì, no? Ci sono anch'io, ci siamo anche noi, in Cristo, con Cristo, per Cristo. E allora voi, però, ecco il versetto 9, siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. Vedete? Ecco, qui di nuovo abbiamo a che fare con un richiamo a Esodo 19, e c'è una citazione del profeta Isaia 43, già citato precedentemente, la citazione è ripresa qui. Voi, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, e qui la citazione di Osea, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Ecco, noi che siamo quelli che, come progetto coerente con l'Evangelo che abbiamo ricevuto, ci siamo resi conto di essere in grado di esercitare già nel presente una responsabilità che ci consente di offrire il nostro vissuto nel presente come partecipazione al definitivo di Dio. Che poi, ripeto, ci sentiamo fuori posto, fuori misura, insufficienti, disadattati, questo è un discorso ulteriore. Ci rendiamo conto che questa partecipazione nel presente al definitivo di Dio in Cristo, con Cristo e attraverso di Lui, questa offerta di noi stessi, questa offerta del nostro presente, del nostro mondo, della nostra storia a Lui in Cristo, con Cristo e per Cristo, tutto questo è in realtà il riflesso nel nostro vissuto della luce che è proveniente da Lui, di come la sua luce fa irruzione nelle nostre tenebre, di come noi siamo stati generati e rigenerati, non popolo, qui c'è di mezzo il mondo dei pagani, noi che siamo pagani proprio nell'intimo di noi stessi, nelle radici del cuore, adesso siamo popolo di Dio, noi che eravamo esclusi dalla misericordia, adesso abbiamo ottenuto misericordia. Questo è il nostro cammino nel presente della storia umana, dove abbiamo modo di testimoniare che davvero per quanto miserabile sia la nostra realtà personale, comunitaria, ecclesiale, possiamo offrirci a Dio e presentando a Lui un culto che è di suo gradimento? E questo, vedete, perché di presentabile da parte nostra c'è quella tenebra che Lui ha illuminato. Di presentabile da parte nostra c'è quella lontananza che Lui ha visitato. Di presentabile da parte nostra c'è solitudine disperata che Lui ha preso in braccio nella sua misericordia. Questa trasformazione, dice Pietro, è avvenuta. Questo viaggio è ormai il quadro all'interno del quale si svolge la nostra esistenza quotidiana. La parola che noi ascoltiamo, che continuamente ci mette in discussione e ci sollecita in una crescita rispetto alla quale siamo ancora assai sprovveduti, eppure sprovveduti come siamo già in grado di fare del nostro modo così modesto di affrontare il cammino della vita, è un'offerta gradita a Dio. Perché di offribile abbiamo, come vi dicevo poco fa, esattamente questa rivelazione di come siamo amati e di come è amato il mondo, e nel nostro presentarci come parte di quel popolo che risponde all'iniziativa, alle attese, al dono d'amore che viene dal Signore. Ecco, noi siamo testimoni di una novità che riguarda tutto quello che nella storia degli uomini ancora sembra dimorare nelle tenebre, nel silenzio, nella solitudine, nella lontananza. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi che un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora avete ottenuto misericordia. In Cristo, con Cristo e attraverso di Lui. Noi siamo in grado di testimoniare che l'Evangelo che ha trasformato la nostra vita è potenza di redenzione, di riconciliazione, di rigenerazione per l'umanità intera. Di ieri, di oggi, sarà così per tutto il tempo che verrà. Sempre e dappertutto.